Buonasera, benvenuti a tutti, ancora in tempo per dire a tutti voi buon anno, con tanti auguri, e innanzitutto il più cordiale bentornato a Franco Cardini, medievalista, si occupa da decenni della storia dei rapporti tra Europa e il mondo musulmano. È professore emerito dell'Istituto di Scienze Umane e Sociali, direttore della Scuola di Studi and Science Sociali di Parigi e fellow della Harvard University. I suoi ultimi libri sono Studiate la voce e andate lì, Le conquiste d'Occidente, Il califfo, Il terrore, La storia, Noi e l'Islam, Un incontro possibile, La strategia del paradiso, Il giardino medievale, Comiglio, Il turco a Vienna, Storia del grande assedio del 1683. In questa sede ha presentato nel 2003 in Terra Santa, Pellegrini italiani tra Medioevo e Prima Età Moderna, e nel 15 L'appetito dell'imperatore, Storia e sapori segreti della storia. Con noi Paolo Luigi Branca, laureato in lingua e letteratura araba presso la facoltà di lingue orientali dell'Università degli Studi di Venezia, Ca' Foscari, nella primavera dell'84, con una borsa di studio del governo egiziano, ha condotto al Cairo una serie di ricerche raccogliendo materiale sul pensiero arabo contemporaneo e intervistando, spero di non vedere la pronuncia, Muhammad Ahmad Khalaf Allah, pioniere dell'esigenza coranica moderna, è attualmente professore associato di lingua e letteratura araba presso l'Università Cattolica di Stato Cuore di Milano. In questo libro Cardino indaga il mondo musulmano senza preconcetti, una realtà complessa e difficile da classificare, sospesa tra le tendenze alla visione interiorista e quelle che spingono verso il mondo capitalizzato. I teenagers musulmani sono in Occidente e lo stile di vita del consumismo, mentre la nostra opinione pubblica viene distorta dai problemi dell'ingiustizia sociale, della miseria sempre più dilagante, distorta dalla paura dell'Islam, ma l'Islam ha la stessa pericolosità di una qualsiasi altra religione, da quella cattolica a quella animista, nessuna esclusa. È una paura irrazionale e, come tutte le paure, viene usata per coprire interessi economici, smontando uno a uno gli stereotipi dell'islamofobia. Cardini cerca di scardinare i pregiudizi anti-Islam, giocando soprattutto sull'argomento dell'intensità dei secolari scambi culturali ed economici tra cristianità e Medio Oriente e sulla relativa esibilità delle fazioni estremistiche, sin quasi aggiungere l'affermazione dell'estremità dell'ISIS al cuore della religione di Mahomet. Come combattere quindi il terrorismo islamista? Aprirci di più alle comunità islamiche in Europa, conclude Cardini. Dobbiamo abituarci all'idea che i musulmani sono per noi. E chiede, ci rendiamo conto che quando noi diciamo che non vogliamo che i musulmani costruiscano moschee, noi cerchiamo di togliere il diritto ai nostri compatrioti europei? Cardini si occupa dell'Islam sostenendo che esso non è una minaccia, ma una religione, una nobile cultura da conoscere e rispettare. In questo approccio auspica un incontro tra le religioni. Il capitolo quinto attacca il pregiudizio islamofobo secondo il quale l'Islam moderato non esiste, e lo fa prendendo a riferimento il libro La rabbia e l'orgoglio di Arena Fulaci. Costei, scrive Cardini, ha fatto scuola cercandovi una merce elettoralmente molto redditizia, la paura. parentesi, desidero segnalarvi che venerdì 20 gennaio presso il Pranzo Soci Centro Coordinato COP Firenze Via Egosa sarà un incontro straordinario di leggere per non dimenticare con la presentazione del libro L'amore prima di noi di Paola Mastrocola, che è un libro bellissimo. Cedo quindi la parola e mi scuso della lunghezza di questa chiacchiera al professor Silvio.
Grazie, buonasera a tutti. Io considero un privilegio, umanamente, ma religiosamente vorrei dire una grazia, il fatto di essere qui stasera con un maestro come il professor Cardini, ma con un amico come Franco, innanzitutto, più che ancora per questioni accademiche e professionali. Per tanti diversi stiamo combattendo da anni la stessa battaglia e vorrei quindi approfittare di questi minuti che mi sono concessi per condividere con voi alcune riflessioni che fanno parte di qualcosa che Franco conosce molto bene, fanno parte di quella presentazione della verità, della realtà alla rovescia, che è tipica di due categorie di persone, dei mistici e dei buffoni. Io non sono un mistico, quindi lascio a voi trarre le conclusioni. Ma questi due personaggi, questi tipi di personaggi, hanno la caratteristica di presentarci una realtà ribaltata rispetto a tutto quanto noi riteniamo il nostro buon senso, forse con il nostro senso comune, come direbbe Manzoni, la palissiano, senza bisogno pure di essere provato. Io non credo che l'Islam e i musulmani siano un pericolo e faccio l'islamista da 35 anni, ma io penso piuttosto che i musulmani siano il pericolo. Ed è questa la cosa più grave di cui noi non ci accorgiamo e soprattutto rispetto alla quale non stiamo facendo niente, anzi facciamo di tutto perché la situazione è peggiore. Vorrei ricordare qui le parole di un santo vivente, speriamo ancora vivente, padre Paolo Dall'Oglio, gesuita italiano, che ha fondato nei pressi di Damasco la comunità di San Mosè l'Abissino, restaurando un antico monastero che è diventato, è stato per anni, un centro di dialogo interculturale, ma anche interreligioso tra cristiani e musulmani, tra cristiani occidentali e cristiani orientali. Qualche anno fa purtroppo tornato in Siria, nonostante la situazione, è stato rapito e non sappiamo che fine abbia fatto. Speriamo sia ancora vivo, anche se il tempo ormai è passato e però non abbiamo avuto nessuna certezza della sua morte, quindi possiamo ancora sperare che sia tra di noi. E con parole profetiche, una sera andando alla televisione con Lili Gruber, al trasmissione a mezzo della canale La 7, quando lei gli chiese che cos'è l'Islam, lui rispose: l'Islam è la più grande riserva di trascendenza che l'umanità abbia a disposizione. I musulmani, o gli oblati, perché musulmano vuol dire oblato, uno che si dà a Dio, visto che siamo nella biblioteca delle Oblate, forse vale la pena di fare questa sottolineatura linguistica, coloro che si danno a Dio, terzi figli di Abramo, dopo gli ebrei e i cristiani, sono al mondo oggi circa 1.600.000.000 di persone, tra i quali certamente ce ne sono alcuni preoccupanti che fanno in nome dell'Islam delle scelte e delle cose assolutamente deprecabili, ma ciò non toglie che questa grande tradizione culturale e religiosa sia un patrimonio di etica e di estetica di cui l'umanità non può fare a meno. Etica ed estetica sono due termini che io cerco di usare sempre più spesso abbinati, perché non c'è nulla di buono che non sia anche bello. e tutto quello che noi vediamo purtroppo intorno a noi molto spesso è brutto. È brutto perché è malvagio, perché è fatto per interessi di breve respiro, per ipocrisia, per mancanza di visione, e quindi inevitabilmente, vorrei dire darwinianamente, imbruttisce, perché non si evolve, perché non si adegua alla realtà. L'intelligenza è la capacità di adeguarsi alla realtà. Se non ti adegui, non sei intelligente. E allora, rispetto alla presenza dell'Islam nei musulmani in Occidente, non ci stiamo adeguando da più di 30 anni. Nel senso che non facciamo niente di positivo, ma subiamo passivamente. E questo è talmente vero che la loro presenza è diventata uno specchio così intollerabile che noi vorremmo rompere lo specchio per non vedere più la nostra immagine deformata, che ci inquieta. Non vi dico queste cose dal punto di vista filosofico, eccetera. Certamente potremmo fare lunghi discorsi su cosa è stata la civiltà islamica dei primi secoli, dell'epoca d'oro, che cos'è stato l'influsso filosofico, astronomico, scientifico, matematico, medico. Non abbiamo il tempo di ricordare tutte queste cose che dovremmo però sapere e che non ci raccontano neanche i nostri libri di storia, fino alle epoche più recenti, dove comunque si sono poste le basi di tanti problemi attuali. Insomma, la prima guerra mondiale, sapete, la studiamo malissimo, perché prima c'è Garibaldi, dopo c'è Mussolini, quindi insomma è una specie di parentesi. L'ultima guerra d'indipendenza italiana, la guerra del 15-18, tutto il resto del mondo la fa, giustamente la chiama la guerra del 14-18, noi con un provincialismo spaventoso abbiamo cambiato persino le date, perché noi non combattevamo nel primo anno, la guerra non c'era, che non è stata soltanto la guerra di liberazione, l'ultima guerra l'ultima fase del risorgimento italiano, ma è stato un cataclisma che ha sconvolto il Medio Oriente e il Nord Africa, e oggi a 100 anni esatti dagli accordi Salisbury-Picot, con cui i francesi e gli inglesi hanno tradito gli arabi che avevano combattuto con la Re d'Arabia contro i turchi e con noi per vincere la guerra, hanno dato una sistemazione al Medio Oriente che dopo 100 anni dimostra di non funzionare più, senza peraltro che nessuno nell'Europa diretta responsabile, negli Stati Uniti, ci facciano nulla, lasciando campo aperto a personaggi tipo Putin e Erdogan. Quindi, cioè, basterebbe guardare questo, che cerco tutti i giorni documentato dalla stampa, dai media, per spaventarsi e avere una crisi di coscienza, ma tutto ciò sta assolutamente nell'indifferenza generale, e benché noi ne siamo i primi a patire le conseguenze di questo. Perché siccome non c'è più l'Iraq, non c'è più la Siria, non c'è più la Libia, eccetera, noi siamo anche i primi a ricevere queste ondate di disperati che consideriamo un pericolo, che vengono a conquistarci e a cambiare le nostre identità cristiane, giudaico-cristiane. Abbiamo scoperto che abbiamo una identità giudaico-cristiana, ci aggrappiamo ai crocifissi, quando poi queste persone appunto vengono qui disperate perché a casa loro semplicemente non si può sopravvivere, ma non soltanto per le tragedie più recenti, ma da molto più tempo. Io faccio questo mestiere da qualche decennio e vi invito ad andare ad abitare nei paesi arabi, ad abitare, non negli alberghi a 5 stelle dove vanno i nostri giornalisti che non parlano una parola della lingua locale, che si vanno a raccontare da un collega che parla inglese più o meno quello che vogliono sentirsi raccontare. Provate a vivere al Cairo per mesi in una casa di egiziani, vi accorgerete che bisogna pagare per tutto, pagare sotto banco per avere una patente, un certificato di nascita, per far promuovere i propri figli dalla prima alla seconda elementare, per trovare delle cure mediche, eccetera. Com'è possibile parlare di democrazia in un paese del genere, dove la corruzione arriva a questi livelli? Ma naturalmente la colpa è del Corano. Il Corano non è un testo democratico, invece la Bibbia sì. L'Antico Testamento è assolutamente privo di violenza, per la parità uomo-donna, per il rispetto dei gay. Io sono 30 anni che mi sento dire queste cose, no? Cioè i musulmani hanno tutti i problemi perché nel Corano ci sono queste cose, invece da noi non ci sono mai state. Ma ci stiamo prendendo in giro. Io sono nato prima del concilio, con i capelli grigi, quindi negli anni 60, prima del concilio, andavo a messa e la messa era in latino. Le donne erano tutte a destra, col velo in testa, e gli uomini tutti a sinistra. Mia sorella non poteva entrare in chiesa con i pantaloni, non con la minigonna, perché il prete diceva: sei una donna, ti devi vestire da donna, cosa sono questi pantaloni? Metti una gonna lunga, ma i pantaloni no. C'erano gli oratori maschili e femminili, c'erano le scuole maschili e femminili, adesso sta storia delle ragazze musulmane che non vogliono andare nelle piscine insieme ai loro compagni maschi, sembra una questione di Stato. Mia madre, dopo avermi partorito, e siamo quattro fratelli, cioè tre fratelli e una sorella, per 40 giorni non ha potuto entrare in chiesa perché era impura, doveva ricevere la benedizione della puer, però dopo 40 giorni sarebbe riammessa al culto. È una cosa che non credo sia mai stata scritta nel codice di diritto canonico, è una cosa ebraica e islamica, c'entra col sangue del mestruo e del parto, che rende la donna inadatta al contatto con le cose sacre. L'abbiamo fatta per 2000 anni senza sapere perché, abbiamo smesso di farla senza sapere perché, e questo ci condanna. Non la presenza dei musulmani o degli ebrei, che per certi aspetti sono identici. Quando incontro il rabbino per strada insieme a mia moglie, il rabbino non dà la mano a mia moglie, fa un inchino e dice: buonasera signora. Lo stesso che mi succede con i musulmani. Troppo. Allora con gli ebrei va bene, perché gliele abbiamo fatte di tutti i colori e adesso ci sentiamo in colpa, ma con i musulmani, viva Dio, non te la lascio passare. Questo non è un discorso buonista, nel senso che voglio dirvi: ma allora tutto va bene, ma dalla marchesa non esiste un pericolo, c'è proprio un pericolo, ma il pericolo è per l'Islam stesso. Infatti le vittime quotidiane, centinaia, migliaia del terrorismo islamico sono musulmani, donne, bambini, vecchi, persone che là muoiono per interessi molto ben precisi legati all'economia, legati alla geopolitica, in una irresponsabilità delle potenze mondiali che è scandalosa, anche perché essendoci ormai la globalizzazione noi dobbiamo renderci conto che se i nostri vicini non stanno decentemente a casa loro, noi pagheremo le conseguenze. Ci deve essere questa corresponsabilità. Se esistesse un ONU degno di questo nome, delle organizzazioni internazionali degne di questo nome, dovrebbero porre un limite di minimo di decenza. Se un governo non agisce con un minimo di decenza, va combattuto, va abbattuto, perché non si possono ridurre le persone in certe condizioni, perché poi ne pagheremo le conseguenze tutti. Ma ovviamente se questi paesi sono in Asia, in Africa o non nella parte fortunata del mondo, nulla si viene fatto in questo senso. Vorrei richiamare qui soltanto il caso della Sierra Leone, che è un paese devastato dalla guerra, uno dei paesi più poveri del mondo, che è il principale produttore di diamanti al mondo. Se noi accettiamo che un paese che produce diamanti sia un paese di poveri disperati, dobbiamo pagarne il prezzo. Ma è giusto. Non è una seccatura. È il giusto prezzo da pagare. L'indifferenza, l'ipocrisia, se non addirittura la complicità. La nostra ministra degli esteri è stata recentemente in Arabia Saudita a vendere milioni di euro di armi e gli stessi giorni pronunciava una frase del tipo: io celebrerò le nozze delle coppie, come si chiamano adesso, non me lo ricordo neanche più, le coppie di fatto, anche omosessuali, eccetera, ma le chiamerò matrimonio. Ma come sono trattati gli omosessuali in Arabia Saudita? E tu nello stesso tempo dici qui questa cosa e vai a vendere a loro milioni di euro di armi? Come si tiene? Come sta in piedi questo doppio volto della democrazia occidentale? Qualcuno le ha chiesto di rendere conto di questa contraddizione? Nessuno, ovviamente, perché noi abbiamo bisogno di vendere le armi, perché sennò diventiamo più poveri. Ma abbiamo anche bisogno di un grande nemico epocale, dopo che non c'è più l'Unione Sovietica, ma c'è la Russia di Putin, che non sto mica scherzando per niente, e l'Islam ha tutte le carte in regola per prendere il posto degli antichi comunisti. Simpatica questa cosa, tra l'altro, no? Gli antichi comunisti materialisti atei sono stati in pochi anni sostituiti da dei monoteisti molto religiosi e molto tradizionalisti. Come vedete, il cinismo con cui noi cambiamo le pedine sul tavolo perché ci fa piacere, ci fa comodo, è semplicemente disgustoso. Lo dico perché, e chiudo, perché è bene che ascoltiamo Franco Garzini più che questo giovincello relativamente, che si è imbucato in questa serata, ma lo dico perché le possibilità non sono di interagire positivamente con questa realtà, sono tutt'altro che scarse. La diocesi di Milano ha 1000 oratori, il 25% dei bambini che frequentano questi oratori sono musulmani, vanno lì a fare i compiti e a giocare a pallone, guai a Dio se pregano. Se pregano, i ben pensanti della parrocchia potrebbero aversene a male. Non teniamo più oratorio, chiamiamolo dopo scuola. Noi credenti siamo totalmente indifferenti alla spiritualità di queste persone. Meglio che non venga fuori, perché ha una spiritualità diversa dalla nostra, e quindi qualcuno potrebbe pensare male. Nelle carceri, sono 9 anni che cerco di entrare nelle carceri di Milano a lavorare con i musulmani, è impossibile. Tutto è in mano a associazioni o cattoliche o laiche che si partiscono tutta la torta. Se tu ti avvicini sei uno che gli vuol portare via un pezzo di torta. Non entro in altre questioni legate sia allo Stato che alla Chiesa, perché queste mi sembrano già abbastanza esemplificative. Noi non stiamo gestendo la situazione, noi la stiamo subendo passivamente, e siccome in questa cosa viene fuori tutta la nostra pochezza, noi vogliamo mandare via quelli che la stanno facendo emergere, che sono 1,5 milioni su 56 milioni di italiani, e i giornali ci dicono che noi stiamo rischiando di essere islamizzati. Quindi voi tra poco smetterete di bere il vino, di mangiare il prosciutto, le signore si metteranno tutte il velo, e 1,5 milioni di musulmani, tra l'altro poveri e semi-analfabeti, che sono qui a fare tutti i mestieri che noi non vogliamo più fare, ci costringeranno a convertirci all'Islam. Se credete a questo, potete credere a qualsiasi cosa. E quel è il messaggio che ogni giorno i media vi trasmettono. Ma non vi dicono che nel frattempo, con i musulmani che sono qua, non stiamo facendo nulla, né nelle carceri, né negli ospedali, né negli oratori, né nelle scuole, né nelle città. Noi non abbiamo una moschea, abbiamo 4-5 moschee ufficiali in Italia, ce ne sono 1000 clandestine. Se tu non gestisci una cosa, la subisci. È darwiniano. Mi dispiace, Dio perdona, Darwin no. Siamo l'unico paese occidentale che non ha delle moschee degne di questo nome, siamo l'unico paese occidentale che non ha una facoltà di teologia
laica.
I miei amici musulmani che vogliono studiare le religioni mi chiedono dove posso andare a studiare le religioni, non la mia, gli dico in Italia da nessuna parte, perché esistono solo facoltà teologiche confessionali. Vai dalle pontificie, vai dagli ebrei, vai dai valdesi e studierai la loro religione. Ma se vuoi studiare tutte le religioni dal punto di vista storico, fenomenologico, teologico, sociale, eccetera, in Italia non c'è niente per legge. È la legge italiana che risale ai tempi del concordato, del primo concordato, che rifiuta di considerare che l'Italia sia ormai un paese pluralista dal punto di vista religioso. Mentre gli stessi, e concludo, gli stessi allievi miei dell'Università Cattolica, tutti battezzati, cresimati, comunicati, e che fanno ogni anno un esame di teologia, Dio solo sa cosa gli insegnano. Quando io faccio lezioni di islamistica e dico nel Corano ci sono tanti personaggi biblici come Giuseppe, se mi fermo e gli chiedo chi è Giuseppe, due mi rispondono: lo sposo di Maria. Nessuno sa chi è il figlio di Giacobbe. Il che vuol dire che tu esci dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, laureato in lettere e filosofia, e non sai di cosa parla Thomas Mann quando scrive Giuseppe e i suoi fratelli. È una catastrofe non confessionale, è una catastrofe culturale. Non conosci uno dei grandi romanzieri del Novecento che si è ispirato alla Bibbia, ma ovviamente la Bibbia non la devi conoscere, anche se vai all'Università Cattolica. Di fronte a questa debacle, puntare il dito contro i musulmani non è stupido, è criminale, perché la loro presenza di religione simile ma non identica alla nostra, se fosse valorizzata, sarebbe una provocazione straordinaria per i nostri ragazzi. E ve lo posso testimoniare: chi studia l'arabo, chi studia l'islam, diventa più consapevolmente cristiano, non in opposizione, ma perché si fa delle domande, e diventa una scelta vocazionale, non soltanto una lingua strana da imparare. Tutto questo avviene nella realtà, grazie al cielo, nonostante l'indifferenza e addirittura l'opposizione di tutte le nostre istituzioni. Ma noi non ce ne preoccupiamo, perché non facciamo una professione, noi siamo in missione. Inshallah. Grazie.
Torturare l'usorio?
Domande 7, Paola.
Allora, io ormai sono diventato un computer dipendente, non riesco più a prendere gli appunti come mi avevano insegnato all'università. Ho disimparato a scrivere a mano, scrivo malissimo come se avessi chissà quale malattia. E tutto questo è lo devo naturalmente al progresso. Il progresso ci ha facilitato in un sacco di cose e ci ha reso schiavi di un sacco di altre. Quando ero più giovane viaggiavo molto in treno come adesso, prendevo degli appunti, il treno rullava e beccheggiava meno, sulla freccia non si può scrivere solo con computer, perché a mano non si riesce più a scrivere. D'altra parte, sapete, noi viviamo in un tempo in cui per definizione la privacy è sacra, e infatti siamo tutti sorvegliatissimi. Qualcuno dice: ma cosa ci sarebbe successo se avesse vinto Hitler, la Gestapo, avrebbero guardato tutte le nostre case? State tranquilli, succede già attraverso un sacco di cose, che poi il sistema attuale sia soft. Sapete, come diceva Solzhenitsyn nel Vermont, quando calò nel Vermont, veniva dalla Russia sovietica che l'aveva espulso ed aveva avuto fortuna. Dopo un po' cominciò a avere dei dubbi sul sistema, che in più tempo gli era molto piaciuto. Una volta fece
alla Università di Albany, che è la capitale del New York State, perché New York State non ha come capitale New York, ma Albany, disse una cosa molto bella, disse, ma sapete, da noi quando si vuole far zitto qualcuno si spegge il microfono, non lo si fa andare in televisione, non lo si fa scrivere sui giornali, non lo si fa comparire. Da voi si fa questo. Da noi bisogna mandarlo in Siberia, da noi basta spegnere il microfono. Questo è vero, è così. Noi non abbiamo più bisogno di stare in polizieschi. Dottor Gibbs avrebbe potuto dichiarare il sovrannumero e quindi cassa integrazione tutta una serie di soggetti funzionari perché non ne avete più avuto bisogno. Siamo controllati in un altro modo. Bene, no? È meglio questo della Siberia o dell'Ager, senza dubbio, però bisogna stare attenti, è una deputazione della libertà che questa. Siccome è una deputazione della libertà che ci avviene col nostro consenso, e noi siamo abbastanza contenti di tutto sommato di questo, questo ci dovrebbe tenere allerta. Cosa c'entra questo con quello che diceva Paolo Branca, che è un mio collega, nel senso che siamo tutti e due dei buffoni, perché non siamo dei mistici e siamo persone che cercano di dire la verità, qualche volta anche a costo di scandalizzare, ma devo dire che la gente, lui fa la vista, l'orientalista non si può dire perché è un'altra cosa, l'islamista non si può più dire, deve dire l'islamoso, ormai lo studioso dell'Islam, perché i colleghi francesi ci hanno fregato, perché in francese islamismo ormai significa, che tempo fa non era così, mi pare che anche loro usassero l'islamismo come sinonimo di islam.
Islamismo
piuttosto, sì. Allora l'islamità è piuttosto il cultore dell'islam, mentre l'islamista oggi è il partigiano dell'islam politico, per così dire, no? E allora noi non possiamo più dire che Francesco Gabriele è un grande islamista, perché si rischierebbe di far pensare a qualcuno più giovane che Francesco Gabriele era un adepto dell'ISIS, quando l'ISIS per sua fortuna manco c'era, fra l'altro. Bisogna dire islamologo. Ora, Paolo Branca è un islamologo, ed è un arabista, io no, un arabo è meno che miserabile e inesistente compito, che cosa non faccio ridere. E naturalmente avrei avuto tutto il tempo, in fondo ho 76 anni, quindi sono notevolmente più vecchio di lui e anche di altri, avrei potuto avere il tempo di studiarmelo, non dico bene, ma sufficientemente. Ma la mia, nonostante mi interessasse molto quel mondo, la mia originaria specializzazione era quella dell'occidentalista che studiava i rapporti con l'Oriente musulmano, visti però dal punto di vista dell'Occidente. Capivo e sapevo benissimo e mi veniva ripetuto, infatti mi sono fatti i miei esami anche di filologia per certe cose, bene, mi veniva ripetuto che insomma se un occidentalista, uno che studia l'Occidente, può studiare anche un po' d'Oriente se ne deve intendere. E quindi deve diventare un po' anche islamista, ma non orientalista, ma non oltre un certo segno, quindi una qualche infarinatura l'avevo. Oggi, a posteriori, visto che ci sono caduto con tutte le scarpe, mi dispiace in fondo, ma allora venendo, come veniamo tutti, venendo da zero, perché tutti cominciamo da zero, quando cominciamo a studiare e siamo tutti dei nani sulle spalle dei giganti, purtroppo oggi molti di noi sono dei nani sulle spalle di altri nani e questo non li facilita, ma è un altro discorso. Beh, insomma, allora ci avevo molto a che fare, perché allora le crociate non erano di moda. Molti dei miei colleghi, illustri colleghi medievisti, dal punto di vista, siccome io ero fiorentino, era allievo di Ernesto Sestani, e avrei potuto studiare il comune di Firenze, che era un bellissimo argomento di studio sterminato, e invece mi hanno messo a studiare le crociate. Non gli altri, non i musulmani, ma le crociate, siccome le crociate hanno fatto contro gli altri musulmani, qualcosa dovevo sapere anche di loro. E mi chiedevano, ma perché copiare le crociate? Tanto non mi importa più nulla a nessuno. Ecco, questo è una cosa molto interessante dal mio punto di vista, forse anche dal punto di vista di qualcun altro di voi, anche più giovani. Fino a poco tempo fa l'Islam si giudicava una religione ormai in via di dismissione. Tanto è vero che si continuava, il nostro immaginario continuava a vedere nell'Islam sotto il profilo del minareto, della mezzaluna, delle palme, vi ricordate, no? La canzone Jarabub, inchiodata sul palmetto, veglia immobile la luna, cavallo della luna, che è l'antico minareto. E così che ci immaginava l'Islam, che poi era l'Islam delle nostre povere piccole colonie, della Libia. Ma ci si immaginava l'Islam come una religione con i tappeti volanti, come si immaginava Hollywood, qualche cosa stesse scomparendo. Quando Sabino Acquaviva negli anni 70, mi pare 70, forse addirittura 60, scrisse un bel libro, che era un libro sull'eclisse del sacro nella società contemporanea, disse proprio di questo, lui parlava dei cristiani, non parlava dei musulmani, ma qualche accenno lo faceva anche ai musulmani, forse meno giusto che non ai cristiani, ma fino a un certo punto diceva, guardate, cos'è Dio? Lui parlava dal laico, dall'acrico ateo, ateo intelligente, che si rendeva anche conto di quanto Dio esista o non esista, e non è questa la sede per affrontare l'argomento, sia importante per l'equilibrio sociale o civile, ci ha detto il vecchio Voltaire. Lui diceva, Dio è un fantasma ricavato nella nostra paura, nella nostra incertezza, nella nostra miseria, nel nostro dolore, è un fantasma che ci fa paura, ma nello stesso tempo ci consola. Lo stiamo togliendo dalla nostra civiltà. Perché? Per il progresso. Per il progresso civile, economico, tecnologico. Dio nasce dalla miseria, noi stiamo volendo la miseria, diceva Sabino Acquaviva, ateo socialista negli anni 70. E lo pensavamo, noi occidentali degli anni 70, faccio appello ai più giovani, pensavamo in buona fede, in colpa dei nostri media, senza dubbio, delle nostre limitazioni, del nostro provincialismo, pensavamo in buona fede che ormai cose come la guerra, la miseria, si stessero progressivamente allontanando dal centro del mondo, che era naturalmente l'Occidente, questo era vero, che stessero andando verso i margini, e forse nessuno ce l'aveva spiegato, però che quei margini erano stragrande per la maggioranza del genere umano. A quello non ce l'avevamo pensato, no, allora non eravamo ancora 7 miliardi, ma insomma rappresentavamo già i 5, e in fondo la gente che stava bene corrispondeva all'Occidente, cioè più o meno un miliardo, in grosso modo, forse un po' meno. I risultati che sono emersi, insomma, il paginone di Repubblica di 2 giorni fa, chi l'hanno dato, spero che se lo sia strappato e se lo sia mantenuto, perché badate, è terribile, ci svela che 8 persone governano la stragrande, 8 governano naturalmente diciamo tutta una corte di accoliti, questo va da sé, anche per molti, anche per pagati, e nessuno di loro è un politico, da notare anche questo. Queste 8 persone insieme hanno quasi a disposizione quasi tutta la ricchezza del mondo. Quindi i dati dell'UNESCO e della FAO di 5 anni fa, che hanno fatto gridare all'Europa, e qualcuno ci ha tranquillizzati, attenzione, non bisogna vedere le statistiche, eccetera, ma quando FAO e UNESCO tirarono fuori il fatto che il 10% della popolazione mondiale deteneva il 90% delle ricchezze e delle risorse, e gli altri poveri cristi vivacchiavano col 10% rimanente, ma era il 90%, che vuol dire che c'era un incremento della concentrazione della ricchezza, che ormai era arrivato quasi a possedere tutto, e il resto dell'umanità era sul limite della sopravvivenza. Dicevo, non esageriamo, invece sembra, insomma, quando un economista come il premio Nobel Stiglitz, lo so che qualche volta i premi Nobel vanno anche a persone che si chiede come mai, ma nell'economia in generale questo non succede. Quando Stiglitz, non Lenin, non Che Guevara, non Mao, ci vengono a dire attenzione, perché siamo in una situazione di palese, non solo ingiustizia, lasciamo perdere la giustizia, l'ingiustizia, di palese pericolo, non solo perché la situazione è questa, ma perché, ormai lo sappiamo tutti, lo sanno soprattutto i diretti interessati. Anche noi siamo diretti interessati. Ci accorgiamo, ce la facciamo sempre un giorno di meno, ci accorgiamo che ci stiamo impoverendo, cosa si fa, insomma. Però a questo punto siamo diventati più sensibili a questi problemi e d'altra parte cominciamo a farci delle domande interessanti. Ecco perché mi ha così colpito il paginone di Repubblica, non tanto perché Repubblica e qualche altro giornale queste cose non le avesse qualche volta dette fra i denti, mentre invece l'altro ieri ha pubblicato perfino le fotografie degli 8 persone più ricche del mondo, mancava che scrivessero wanted sotto, però aveva scritto le loro rendite, i loro averi, che sono enormi, ma non c'è mica da criminalizzare nessuno. Hanno usato le leggi dell'ipermercato, hanno usato le leggi, le naturali leggi dello scambio, del dare, dell'avere, le ferree, ma naturali leggi dell'economia. Però è successo questo, beh, un tempo ci insegnavano che la politica serviva anche a correggere un pochino gli errori, le ingiustizie, eccetera, dell'economia. Però quel tempo era un tempo in cui la politica aveva ancora un primato. Oggi il primato della politica non ce l'ha più. I politici, diceva il vecchio Marx, sono diventati un comitato d'affari. Beh, questo tempo non era vero, perché c'è scritto che non era un comitato d'affari di nessuno. Ma proprio il terzo non era un po' di più, ma nemmeno come importante. Oggi è più vero che i politici siano diventati un comitato d'affari degli economisti o dei finanzieri o dei super ricchi. E del resto, senza andare troppo lontano, restando al livello di altre persone normali, cioè, leggiamo un po' di giornali, guardiamo un po' di televisione, ci facciamo spesso ingannare, ma ci dirà pur qualche cosa se nella più grande democrazia del mondo i due candidati sono due super miliardari. Insomma, questo qualche cosa dice soprattutto a gente abituata all'idea che, insomma, quando si va in politica in generale non si hanno molti soldi e si dovrebbe anche uscire dalla politica senza avere molti soldi. Acquaviva diceva: Dio sparirà dall'umanità perché lo caccerà il progresso scientifico, tecnologico, sociale, economico, e lui, da buon laico intelligente, diceva: non è detto che questo sia un bene. Oppenheimer Freud diceva dei complessi. Attenzione, volete togliervi i complessi? Io, se mi pagate un po', vi stendo su un divano e ve li tolgo. Ma poi siete sicuri che vivrete meglio senza complessi? Attenzione, il dottor Freud faceva sempre questa dichiarazione prima di accettare un paziente: ma lei si vuole liberare? Ma è sicuro che il libero starà meglio? È un problema che ci dovremmo porre. Quando io ero molto giovane le crociate non esistevano più, erano una cosa lontana, sì, Lombardia, la prima crociata, Verdi, Torquato Tasso. A scuola si studiava qualcosa sulle crociate, non interessava più a nessuno. Prevalevano i due modi di vederle, che erano i due modi un po' terra-terra, tutti e due ereditati, ma molto male, dalla visione idealistica o marxista del mondo. Cioè, da una parte quelli che pensavano: beh, le crociate sono stato un fatto di fanatismo, come le guerre di religione in Francia nel 500, eccetera. E non è proprio le crociate, tra l'altro, non sono mai state le guerre di religione, eccetera. E non sono mai state poi queste grandi cose che ci si poteva immaginare. Certo, non erano guerre totali. Dall'altra c'era chi diceva: le crociate sono un fatto di sovrastruttura. La gente faceva la guerra dicendo la faceva nel nome di Dio, in realtà la faceva per conquistarsi i mercati, le spezie, eccetera. Ed era una visione già un pochino meno generica, meno banale, più comprensibile. Beh, oggi naturalmente le crociate sono diventate di gran moda e tutti parlano di crociate. E allora io facevo bene, non lo so, ma facevo volentieri il mio mestiere di medievista. A un certo punto mi sono lasciato tirare fuori per i capelli, che per un calvo è anche abbastanza difficile, e mi sono visto buttare sulla mischia, perché insomma puoi essere schivo finché vuoi, non lo sono nemmeno particolarmente, anzi mi diverto spesso a parlare in pubblico, eccetera. E da giornalisti chiedevano: ma insomma, cos'erano le crociate? Ma insomma, oggi c'è bisogno di nuove crociate? O rovesciando la frittata, c'è il pericolo di nuove crociate? Ma insomma, io ho cercato di spiegare che sì, quando si guarda le crociate bisogna vederle nel complesso del mondo di allora, ed è un allora che va dall'undicesimo fino al diciassettesimo secolo, ben addentro oltre il Medioevo, e bisogna tenere presente che sì, c'erano le crociate, ma c'erano anche gli scambi commerciali, ma c'erano anche gli scambi culturali, ma c'era anche una grande circolazione dei diplomatici, ma c'era un mondo dove in fondo, che era il mondo mediterraneo, dove in fondo si viveva, si prosperava, si andava d'accordo, ed era anche un mondo dove ci sono state delle crisi durissime, a metà 300, a metà 600, in relazione alle due grandi epidemie di peste, quella descritta da Boccaccio e quella studiata da Manzoni, ma queste crisi non dipendevano dal rapporto fra due figli contrapposte, e figli contrapposte non erano, tutto sommato sì, cioè nel mondo cristiano i musulmani non c'erano, e laddove c'erano i cristiani li avevano cacciati, pensate alla Spagna. Sì, ma non era stata una cacciata determinata da ragioni esclusivamente religiose. I cristiani, conquistando la Spagna, si portavano dietro una situazione sociale molto diversa, si portavano dietro un'aristocrazia che preferiva l'economia pastorale piuttosto che l'economia agricola, e laddove il mondo musulmano aveva organizzato una penisola iberica come una vera e grande riserva di agricoltura, agricoltura intensiva, agricoltura basata soprattutto sull'irrigazione. La Spagna, per ragioni geologiche e climatiche, lasciata a se stessa, diventa arida, tanto è vero che recentemente, negli ultimi 100 anni, si può dire, si è dovuto ricorrere a una politica intensa di bacini idrici per eliminare la sete atavica della Spagna, quella di cui parla Cervantes nel Don Chisciotte, no? Beh, i cristiani certo hanno eliminato il regime agricolo musulmano e hanno desertificato la Spagna, e nello stesso tempo hanno mandato via anche i musulmani, poi li hanno, e gli ebrei, li hanno obbligati prima a convertirsi, ma siccome loro poverini si erano convertiti fino a un certo punto, poi sapete, è anche difficile convertirsi entro certi limiti. Convertirsi esteriormente, sì, uno si battezza, mangia un bel pezzo di prosciutto e poi si è convertito, ma all'interno non è così. Pensate, facendo un salto di molti anni, di molti secoli all'indietro, lasciamo fare i Moriscos e i Marranos del tempo di Carlo V e di Filippo II. Tornate all'indietro invece a quello che succedeva ai cristiani nel VII secolo, quando in gran parte del mondo bizantino si sono visti conquistati dai musulmani. Noi leggiamo queste cose nei nostri manuali, non le spieghiamo bene nei nostri manuali, le ho rilette anche di recente, le spieghiamo molto male queste cose. Dico prima persona plurale perché il manuale l'ho scritto anch'io, e forse io mi sono sforzato di spiegargli un po' di più, ma in maniera ancora insufficiente, infatti lo sto ripetendo. E noi diciamo, ma questo miracolo dell'espansione dell'Islam, il profeta muore nel 632, meno di un secolo dopo i musulmani sono già arrivati, hanno conquistato tutta la fascia settentrionale dell'Africa, sono arrivati anche in Spagna, non sono andati oltre i Pirenei, si dice, perché sono stati fermati a Poitiers, ma che queste sono balle. Poitiers è stata una scaramuccia. 20 anni dopo Poitiers, i musulmani dalla Spagna hanno preso tranquillamente Tolosa, e il risultato è stato che l'emiro di Saragozza ha sputato una principessa franca, e non è successo assolutamente nulla. Certo si picchiavano, nel mondo del mondo gli uomini si picchiano. Si picchiavano, ma facevano anche altre cose, commerciavano, avevano rapporti economici, avevano rapporti culturali, perché l'Islam si è espanto, si è diffuso con questa rapidità. Si dava una spiegazione semplicistica, per nulla appoggiata ai fatti e alle fonti che c'erano e che ci spiegavano bene come stavano le cose, e alla luce delle quali sapevamo benissimo che l'Islam è stato il protagonista di una grande contingenza mondiale. Sapete, la storia va avanti così, La storia non va avanti secondo un percorso tranquillo, progressivo giorno per giorno, no, la storia va avanti per crisi, per rotture, per riorganizzazioni di istituzioni precedenti, nascita di istituzioni nuove che in generale sono impensate, infatti gli storici quando provano a fare i profeti sono sempre cattivi profeti. Quando il profeta è morto nel 632, lui non lo sapeva, anche se è un uomo che aveva girato molto e parlava e conosceva i cristiani, conosceva gli ebrei, eccetera. Però in quel momento l'impero bizantino era abbastanza in crisi, era una crisi interna. E in quel momento anche il vicino impero persiano era una crisi interna forte. Erano due grandi imperi, in quel momento si trovavano in una situazione per cui sarebbe bastato poco per vederli franare. Lì, avete mai pensato alla condizione dell'Arabia, anche oggi, ma nel VII secolo? È una penisola desertica, percorsa da una grande via commerciale, punteggiata quindi alle città commerciali. Di solito si dice l'Islam è figlio del deserto, sapete, il deserto è una cosa ardente di giorno, fredda di notte, percorsa dai venti, dai deserti, dai demoni, si muore di fame, no. L'Islam è figlio di una città urbana, è figlio delle grandi città carovaniere, che erano grandi città mercantili, dove c'era anche una popolazione sedentaria. L'Islam è il risultato di un'amalgama di cristianesimo, di ebraismo, da cui a un certo punto un riformatore religioso ha voluto espungere gli elementi pagani che si erano sovrapposti, per così dire. Questa è stata una cosa nuovissima. Islam, il profeta l'ha detto bene poco fa, Branca, crea dei soggetti a Dio. Muslim significa questo. Non vuol creare una nuova religione, non si pone il problema di fare una nuova religione. Noi diciamo è un rivoluzionario e forse abbiamo ragione noi, ma lui non si è posto assolutamente nella mentalità di un nuovo rivoluzionario. Del resto i riformatori religiosi lo fanno spesso, Pensate a Savonarola, pensate a Martin Luther King, a Martin Lutero. Non hanno mai preteso di fare una cosa nuova, al contrario, volevano riportare la realtà alla loro purezza originaria. Muhammad si trova davanti ai suoi correligionari arabi, che forse sono gli ebrei di seconda scelta, sono degli ebrei di serie B, anche loro si circoncidono, anche loro hanno un universo religioso, anche se non conoscono direttamente la Bibbia, che vive dei miti della Bibbia, anche se sostituisce Ismaele a Isacco, eccetera, eccetera, anche se la Bibbia è raccontata oralmente, ma la Bibbia è stata raccontata oralmente per generazioni, anche agli ebrei, anche ai cristiani, che sapeva leggere, è pochissima. In cambio, in tempi di poca tecnologia, la memoria, soprattutto dei dotti, era la prima arma, il primo strumento dell'uomo di cultura, lo dice San Tommaso d'Aquino, non è il libro, è la capacità di ricordare. E per questo bisogna organizzare tutta la nostra memoria, no? Magari imparare le cose facendo dei poemetti, imparando i versetti, imparando le rime, arse memorabili si chiamava nel Medioevo. Muhammad predica il ritorno alla ortodossia di un unico Dio creatore, a un mondo dove si seguiva un ebraismo sfilacciato, un ebraismo ormai corrotto, e lo si riporta alla realtà originale, ma sapendo bene. Gli ebrei sono il popolo eletto, hanno la loro scrittura, eccetera. Che i cristiani hanno seguito gli ebrei fino a un certo punto, ma poi si sono distaccati, ereditando tutto dagli ebrei. L'Islam ha inventato questo mondo. I patriarchi sono quelli, i santi cristiani sono quelli. Gesù e la Madonna, la più bella preghiera alla Madonna che si possa leggere è la Sura di Maria nel Corano, è una cosa bellissima. Bellissima, anche tradotta, e non sempre tradotta molto bene, il mio arabo non arriva a capire queste cose, ma qualche cosina lo intuisco anche io quando leggo. Lui
non si pone problemi di creare una nuova religione, si pone problemi del patto fra Dio e l'uomo. Dio ha fatto un patto con l'uomo e per indurre l'uomo a rispettarlo ha mandato dei profeti. E gli uomini, i profeti, li hanno sempre ammazzati, tutti, fino all'ultimo, il più grande di tutti, che è Gesù. Beh, a un certo punto allora Dio si è rotto le scatole, non un'espressione detta così, un po' irriverente, comunque Dio si è annoiato di questa cosa, si è staccato e manda i profeti, non manda più un profeta. Muhammad è un profeta fino a un certo punto, fa poche profezie, non fa miracoli, anche perché nell'Islam la dimensione del miracolo non esiste, tutto quello che succede è miracoloso, perché dipende dalla volontà di Dio. Dio manda il suo portalettere, in arabo Rasul, che porta al popolo la parola di Dio. Questo è l'Islam. Se volete capire cos'è il Corano nell'Islam, recitate il prologo del Vangelo di Giovanni. All'inizio c'era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Questo è il Corano, secondo l'Islam. Per noi Dio è un uomo. Per i musulmani si può dire, in senso traslato, che Dio è un libro, nel senso che Dio è la sua parola, parola nel senso del verbo, no? Vi ricordate, bellissima lezione, Lectio Magistralis di Benedetto XVI ad Augsburg nel settembre 2006, fu malintesa perché non era assolutamente una lezione contro l'Islam, eccetera. Ricordava i problemi delle controversie cristiano-musulmane nel Medioevo, ma non aveva nessuna intenzione di dir male a nessuno, ecco. E lì lui, tra la sua lezione, la incentrava sul valore della parola, ecco. Il Corano è questo. È per i musulmani e per i cristiani è il Cristo. Con tutto questo, quando i musulmani arrivano in pieno impero bizantino, non hanno bisogno, al contrario di quello che dicono ancora alcuni nostri manuali, di usare la spada, semplicemente perché i cristiani li accolgono a braccia aperte. E perché? Perché l'imperatore di Bisanzio, il Basileus, era a sua volta un cristiano ed era circondato da cristiani suoi sudditi. Però la maggior parte dei cristiani suoi sudditi non erano cristiani come era cristiano lui. Lui era un cristiano secondo i grandi concili del V e VI secolo che hanno creato la base dogmatica del cristianesimo. Ma la maggior parte dei cristiani dell'impero bizantino non era nicena né calcedoniense, non aderiva a quei concili, erano per esempio nel vicino oriente quasi tutti monofisiti, i siri erano monofisiti, gli armeni monofisiti, gli egiziani erano monofisiti, cioè copti. I musulmani quando arrivano dichiarano che uno può pensare di Dio quello che vuole, piano. Se non crede nel Dio creatore di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Gesù e di Muhammad, è un altro discorso e possono anche essere dolori. Ma se crede in quel Dio, non è un infedele, non è un pagano, è gente del libro. È gente che ha avuto la rivelazione, seppur a un livello diverso. Allora, i musulmani fanno questo discorso, io vi traduco nei soldoni perché è tardi. Noi abbiamo la pienezza della rivelazione. Se ve la diamo e voi l'accettate, siete nostri fratelli, qualunque sia la vostra lingua, il colore della vostra pelle, eccetera. L'umma, siamo tutti nella stessa mafia, nella stessa comunità musulmana. Se non accettate, insomma, sono fatti vostri. Accettate una certa inferiorità civile, per così dire. Pagherete un tributo, tenete presente che il vostro culto lo potete esercitare ma in privato, non fatelo in pubblico, non fate proselitismo, pagate una certa cifra, accettate di portare sulle vostre vesti un segno di riconoscimento. Poi queste cose hanno avuto una triste storia anche in Occidente, ma di questo i musulmani non hanno colpa, e per il resto viviamo insieme abbastanza tranquillamente. Voi direte, non è abbastanza, è un minus di cittadinanza che i musulmani davano ai non musulmani, verissimo, ma immaginatevi
che cosa all'epoca sarebbe stato se il musulmano fosse venuto in Europa. E anche questo è un discorso che non va fatto, perché è del tutto antistorico. L'Europa è cristiana perché il cristianesimo ha ereditato l'ordine dell'impero romano e gli effetti della cristianizzazione dei popoli barbari. È impensabile un'Europa cristiana che aprisse degli spiragli a un non cristianesimo. Può essere ospitabile alla luce della nostra visione di democratici del XXI secolo, sì, vabbè, ma questa visione non serve a capire il passato, ma serve a capire il presente. Nell'Islam evidentemente c'è questa apertura, che non è un merito dell'Islam, ma che è il risultato di come l'Islam si è costruito, del rapporto che l'Islam è con l'ebraismo e il cristianesimo. Papa Giovanni Paolo II ci ha detto una volta: gli ebrei sono intrinseci al cristianesimo. Attenzione, non è vero il contrario, non è vero il reciproco. Giustamente, gli ebrei fanno tranquillamente a meno del cristianesimo. Il cristianesimo non è intrinseco all'ebraismo. L'ebraismo resta perfetto anche se non ci fosse stato l'incidente di Gesù di Nazareth. È il cristianesimo che è impensabile senza l'ebraismo. Beh, bisogna tenere presente questa e farlo capire anche a molti musulmani di oggi che non l'hanno chiarissimo. E sapete, il pericolo non sono gli assolutamente ignoranti né i molto preparati, il pericolo sono i poco colti, i mediocremente colti, quelli che sanno pochissimo e credono di aver capito quasi tutto, perché anche molti musulmani ignorano che l'edificio dell'Islam senza l'ebraismo e senza il cristianesimo storicamente non sarebbe pieno. E ignorano la realtà obiettiva, solo di realtà obiettiva ne sanno pochissimo. D'altra parte noi abbiamo un sacco di grattacapi, ce li avremmo avuti anche senza l'Islam, figuratevi cosa possiamo sapere dell'Islam. E loro, quanto a loro, di grattacapi ne hanno molti, e certamente quando vengono a noi sui gommoni, quelli di loro che vengono sui gommoni, non è che prima si fanno il catechismo, no? O si studiano il cristianesimo. Arrivano spesso male informati da alcuni loro imam che in malafede li informano male, perché magari sono degli adepti di qualche movimento fondamentalista, perché c'è anche questo. Però quando noi ci troviamo davanti a questa fede pervasiva, che apparentemente è così presente, poi presente fino a un certo punto, è presente perché noi ne parliamo molto, e quando si parla molto di una cosa, un'inquietudine, in generale questo meccanismo crea la paura. Ma francamente, riprendo il discorso che faceva poco fa Branca, l'Islam ci colonizzerà tutti. Sapete, Michel Houellebecq, poligrafo, autore di un romanzo che ha avuto molto successo, Sottomissioni, no? Ipotizza una Francia del 1920, del 2020, scusate, in cui va al potere un musulmano moderato, e da qui inizia la sottomissione della Francia e dell'Europa all'Islam. Beh, Houellebecq si è un po' pentito, non di aver scritto il romanzo, fra l'altro ci ha fatto i soldi, ma si è pentito di avere un po' sbagliato i termini. Il suo maestro Orwell saggiamente aveva preso le misure bene, scrivendo negli anni 30 il nazismo prossimo universale, prossimo venturo, o il comunismo universale, prossimo venturo, perché non si capisce bene a chi allude. Lui l'aveva messo nel 1884, quindi un mezzo secolo dopo. Ma in fondo ipotizzare negli anni 30 che il nazismo ci avrebbe fatto, o il comunismo, ci avrebbero messo tanto a conquistare l'Europa e il mondo, ma insomma poteva anche sembrare un pochino eccessivo. Beh, Houellebecq ha sbagliato dal punto di vista opposto, perché scrivendo nella Francia degli anni 10 di questo secolo ha ipotizzato una vittoria dei musulmani nel 2020, no, è troppo presto. E infatti ora sta cercando di capire, di spiegare che quello lì succederà, ma succederà verso il 2050, così esattamente come in Israele si dice: beh, se si va di questo passo, i palestinesi alla fine saranno più di noi e ci soverchieranno. Può darsi. Il dato di fatto attuale è che gli israeliani sono 7 milioni di persone, di cui 6 milioni sono israeliani ebrei, mentre i palestinesi
quindi lasciamo fare gli israeliani non ebrei, che sono 1 milione solo, che sono cristiani e musulmani. I palestinesi sono 3 milioni soli, cioè ma se si sviluppano tutti come stanno facendo in questo momento nella striscia di Gaza, beh ragazzi, insomma, togliete una città qualunque cosa, toglietegli, non dico la televisione e il cinema, ma la possibilità di vivere, se non tappati in casa in maniera promiscua, e volete che almeno non si riproducano. Però c'è una legge che la statistica finge di non conoscere, ma la sociologia conosce benissimo, è la legge della L tra lo sviluppo economico e lo sviluppo demografico. Per cui all'obiezione allarmante, giustificata, ma questi lasciati crescere in paio di generazioni raggiungono e superano il numero degli israeliani ebrei, beh insomma va opposto un po', siamo sul piano delle ipotesi come al solito, va opposto anche il controragionamento, attenzione, se li fate sviluppare anche economicamente fanno sempre quello che hanno sempre fatto tutti i popoli quando migliora il loro tenore di vita, a cominciare dal nostro italiano, abbassano immediatamente il tenore demografico, perché un padre di famiglia di Gaza oggi può fare anche 5 o 6 figli, tanto li candida, se non gli muoiono prima, li candida alla miseria, alla disoccupazione, alla quasi alla fame, se non ci fossero le organizzazioni internazionali che li sostengono fino ad ora. Beh, dategli un po' di respiro e vi accorgerete che i palestinesi faranno il ragionamento che 2 generazioni fa hanno fatto gli italiani: finché avevamo 5 figli li mandavamo solo a zappare, ora magari facciamone un paio soli e vediamo se li mandiamo all'università, perché è così che si ragiona quando si comincia a filmarsi. Dico questo perché noi siamo circondati da pregiudizi. Non vediamo l'Islam, quanti di noi? Essendo cittadini normali, avendo simpatia, antipatia, diffidenza, tutto quello che volete, quanti di noi avvicinano una comunità musulmana? Se non dico, io essendo cattolico, osservante, non ho mai visto per il momento, andando alla messa la domenica, gruppi di militanti musulmani che non dico sono armati e mi impediscono di entrare in chiesa, ma che fanno semplicemente un volantinaggio dove mi si dica, ma insomma tu che sei tanto devoto, cerca di capire che Gesù era solo un grande profeta, ma non è niente di più, cerca di arrivare a una visione più spirituale di Dio, ma che è questa storia? Che Dio è uno, però sono anche in 3, eccetera, eccetera. Cerca di arrivare a un livello diverso. Beh, insomma, un propagandista musulmano davanti alle chiese me le potrebbe anche dire queste cose. Io quando esco dalla stazione, dal lato di via Alamanni, sono assalito da propagandisti della Bibbia, di carità, di fratelli di Cristo, ci mancherebbe altro, ma di confessione diversa dalla mia, che cercano di spiegarmi come il Papa mi stia fregando. Io gli dico, guardate, un po' di Bibbia l'ho letta anch'io, ecco, non è che. Ma queste cose ancora non succedono da noi. In realtà arrivano dei disgraziati, questo sì. O arrivano persone poco colte, arrivano persone che non hanno nessuna intenzione di cristianizzarci. Sono persone che sono sottoposte a un lavoro interno alle loro comunità di fanatizzazione, e questo purtroppo devo dire che succede, dobbiamo dire che succede, e i nostri servizi lo sanno, siamo anche in grado un pochino di monitorarli, perché sapete, queste cose che cominciano col preservativismo, che entro certi limiti dovrebbe essere anche ammissibile, perché non si deve parlare di religione, e vanno a finire sulle sponde del fondamentalismo, addirittura del terrorismo, beh, con queste cose non ci si difende mica bombardando, e poi bombardando chi? Bisogna difendersi con l'intelligence, bisogna difendersi con l'infiltrazione. Facciamo abbastanza in questo campo? Io credo che facciamo qualcosa, forse non facciamo abbastanza, ma d'altra parte nelle nostre comunità musulmane, le comunità musulmane stanno con noi, beh, noi vediamo qual è la situazione. Molto spesso vorrebbero fare delle moschee e noi titubiamo sul fatto di lasciargliele fare. Però tutto questo non lo sappiamo, è contro la nostra Costituzione. Nessuno che abbia una fede può vedersi negato il diritto di pregare in un luogo adatto. D'altra parte si può dire sì, ma molti di loro sono stranieri, giustissimo, però ci sono anche gli italiani convertiti. Io di convertiti all'Islam, persone abbastanza serie, non pazzi, fanatici o altro, ne conosco una decina, italiani, italiani, italianissimi da più generazioni. Devo dire, non lo dico partigianamente, ma lo dico perché è così, devo dire che fra loro non c'è nemmeno un cattolico che fosse un cattolico serio. Sei o sette di loro vengono da una tradizione del tutto agnostica. Quindi si sono convertiti all'Islam perché hanno incontrato Dio e l'hanno incontrato nella forma musulmana. Beh, insomma, non dico fatalità, colpa della Chiesa Cattolica, colpa della loro famiglia, se è una colpa. State, vivevano nel mondo, in un mondo dove il cattolicesimo vuol dire ancora qualche cosa, perché noi non siamo più una cristianità. Una cristianità lo è quando la società informa ogni suo atto e ogni suo sapere a la religione cristiana. La cristianità c'era fino al 700, più o meno sfilacciata, poi non c'è stata più. È un mondo, il nostro, dove i cristiani sono molti, magari moltissimi, ma noi, i cristiani fra noi sono i primi a dire che no, non esiste una scienza cristiana, non esiste un'arte cristiana, non esiste un'estetica cristiana, salvo naturalmente nell'ambito specifico a ciò deputato, perché l'arte, la scienza, eccetera, seguono regole che non hanno nulla a che vedere con la religione. Questo è il nostro punto di vista. Guardate, è un punto di vista che sta penetrando moltissimo anche nel mondo islamico. Paolo Granca, tanto per non far nomi, potrei fare altri, moltissimi altri nomi, Campanini, Allievi e tanti altri, e si sono molto addentrati sulla strada di questo Islam moderno per dimostrarci che nel mondo musulmano si discute come? Nel mondo musulmano si discute in modo non diverso dall'Occidente. Del resto, se l'Islam innerva l'Occidente ma non riesce a diventare una forza attiva nell'Occidente, anche perché gli occidentali ne hanno, tutto non è giusto che sia, ne hanno un pochino preoccupazione, paura, non si può dire il contrario. Il mondo islamico, soprattutto ai livelli delle classi dirigenti, è un mondo fortemente e profondamente occidentalizzato. Io noto con il generale, io da buon fiorentino ho un certo senso del humor, e per cui a volte mi scappa da ridere, però mi arrabbio col mio stesso humor perché c'è poco da ridere. Perché se ci si pensa bene è quasi tragico, ma noi ci preoccupiamo dei musulmani che arrivano da noi e poveri cristi non hanno nulla, ma noi sospettiamo, e spesso abbiamo anche ragione, che abbia una grande rabbia in corpo, anche perché vengono da un mondo povero, vedono un mondo ricco, e i casi sono due: o sono musulmani duri e puri, ma ce ne sono piuttosto pochi, e dicono orrore, un mondo diabolico, un mondo corrotto, un mondo preda di Satana. Sì, molti musulmani fondamentalisti fanno questo discorso, ma dietro a tutto questo molto spesso non c'è mica l'orrore, c'è piuttosto semmai quello che qualche volta si chiama invidia sociale. Molti musulmani, se potessero scegliere, vivrebbero come noi, e si possono anche illudere che vivrebbero come noi restando buoni musulmani, ma probabilmente gli succederebbe quello che è successo in fondo a noi in varie generazioni, aumentando il tenore di vita, poi la scelta religiosa si attutisce, si addormenta, c'è una circolazione tra l'aumento del tenore di vita e l'abbandono di valori religiosi, senza dubbio. Oggi si è andate nel mondo musulmano, mi trovate molto spesso in un mondo fortemente occidentalizzato. Noi non vediamo certi aspetti, anche perché non li vogliamo vedere, che cominciano molto presto, cominciano dalla Mecca, dove intorno al santuario di Santa Kaaba ci sono i grattacieli, gli alberghi dove vanno i ricchi, e sugli alberghi c'è della pubblicità di roba occidentale. non c'è scritto che Allah è grande, c'è scritto Fenty, Valentino, Dolce e Gabbana, perché il pellegrinaggio mica è una penitenza per i musulmani. I musulmani poveri non pensano a Dolce e Gabbana, ma le signore dei musulmani ricchi ci pensano come, anche se portano i loro risultati sotto gli abiti rituali. Noi siamo abituati a preoccuparsi dell'invasione d'Eurabia, no? Come diceva Oriana Fallaci, dell'invasione dei musulmani poveri, i quali ci imporrebbero qualcosa. Questi musulmani poveri, proprio perché sono poveri, per il momento non sembrano troppo attrezzati. Il giorno che ci vorranno sottomettere o convincere, e voglio vedere, si creano gli strumenti intanto. Quante televisioni hanno le comunità musulmane? Quanti giornali? Di quanti giornali dispongono le comunità musulmane? In Italia, in Europa, in Occidente? Di quante scuole private? Gli ebrei che sono meno ce l'hanno. I musulmani che sono di più non ce le hanno. Ci vogliono sottomettere? E può darsi, ma bisogna si mettere a lavorare di brutto uomo. Anche per noi, perché noi al momento opportuno non saremmo poi così remissivi, giustamente, esiste la legittima difesa a questo mondo, ma non è questa la cosa di cui mi meraviglio. Io mi meraviglio e cerco di ridurre i piani in barca di un'altra cosa. Io mi meraviglio di come si gridi, e qualche volta si straparli, perché la televisione se ne accorge, sull'islamizzazione fatta dalla sponda dei poveri o addirittura dei migranti, anche se francamente il tono dei migranti non mi sembra il tono di un prevalere dell'Islam. Sì, qualche volta si vede qualcuno appena arrivato a Lampedusa si mette a pregare, ma poca roba, insomma, ecco. Mentre invece ci sono delle cose davanti alle quali gli islamofobi arrabbiati non reagiscono. E io, che passo per essere un islamofilo, invece reagisco, e anche con fastidio, e anche con rabbia, e anche con preoccupazione. Ma come si fa a preoccuparsi di tutti i gommoni che arrivano a Lampedusa, e è sacrosanto preoccuparsene, se non altro perché sono pieni, sono carichi di gente e poi ha bisogno di essere assistita, oppure avrebbe bisogno di essere trattata in un altro modo, e anche io sono nell'avviso che non è trattata correttamente. Ma se non ci preoccupiamo di un'altra cosa, le vedete le televisioni? La vedete alla televisione la partita, la domenica? Avete notato che tutte le squadre italiane hanno scritto Fly Emirates sulla maglietta? Avete visto anche le statistiche che pubblicano i giornali? Fra le re dell'Arabia Saudita e Sua Altezza Serenissima, l'emiro del Qatar, ci stanno comprando mezzo mondo, ci stanno comprando compagnie di bandiera, squadre televisive, cliniche specializzate, industrie. Il nostro ministro va giustamente a vendere le armi, perché noi siamo grandi produttori di armi. Io dicevo un tempo ai miei ragazzi, quando andava di moda andare alle manifestazioni pacifiste, ma fate bene andare alle manifestazioni pacifiste, io non sono pacifista, però capisco che cosa siate. Però allora cominciate subito, cominciate a casa vostra, dite a mamma o a papà: mamma o papà, a Firenze si dice mamma o babbo, siamo convinti che nella nostra banca i tuoi risparmi sono al sicuro, perché il direttore della tua banca non ti ha indotto a investire i tuoi 5.000, i tuoi 10.000, i tuoi 20.000 euro, quelli che c'hai, i risparmi di una persona normale, più medio bassa e medio alta oggi, in un'industria bellica, che le industrie belliche tirano, se comprate le azioni in loco Mellara siete tranquilli, mentre altre azioni insomma è un altro discorso. Avete fatto questo discorso in casa, perché se volete cominciare a seminare la pace, cominciate a tagliare l'erba sotto i piedi della guerra. Senza le armi le guerre non si fanno, se si fanno vengono maluccio. L'Arabia Saudita la sappiamo benissimo, che è il primo acquirente al mondo di armi, e ci poniamo il problema: chi le vende? E qualcuno di noi arriva anche all'improvvisudine a rispondere evidentemente alle DAE terroristi, a quelli del Daesh, ed è molto probabilmente vero che è così. Ma allora facciamo un passo avanti. L'Arabia Saudita è il principale dei nostri alleati nel mondo arabo, e nello stesso tempo armi terroristi. A che gioco stiamo giocando? noi ci preoccupiamo dei disgraziati in gormone, facciamo bene, ma non ci preoccupiamo se questi ci mangiano, e non sono gli stessi, crediamoci, se questi ci mangiano il nostro, gran parte del nostro patrimonio, e nello stesso tempo finanziano anche i gruppi terroristi. Che gioco c'è dietro? È un gioco complesso, è un gioco articolato, non siamo nel mondo del fisico, è un gioco molto difficile da capire, quindi diffidate delle pillole, e ce ne danno tante di pillole, diffidate delle verità precostituite e, come dire, predigerite. Siamo davanti a un mondo estremamente complicato, però ecco, proprio questo dovrebbe invitarci a essere più prudenti e più informati quando parliamo dell'Islam. E allora ci sono due o tre cose che bisogna ricordarsi del mondo islamico. Prima di tutto, è una notizia già dato branca, dovrebbe essere di pubblico dominio, la si dovrebbe scrivere sui giornali finché non l'abbiamo imparata tutti a memoria. Nel mondo siamo 7 miliardi, i musulmani sono 1.600.000.000, i cristiani tutti insieme sono 2 miliardi. Però attenzione, la qualità sociologica della distribuzione della fede cristiana e della fede musulmana è diversa. I cristiani sono in gran parte presenti nella famosa minoranza della società del cosiddetto benessere, in cui ci siamo anche noi, ed è una società del benessere che comincia a presentare delle crepe. E dei 2 miliardi di cristiani al mondo, una buona metà appartengono all'Europa occidentale, agli Stati Uniti, al Canada, al Sudafrica, cioè alle zone più ricche del mondo. Per l'Islam invece è vero il contrario, 1.600.000.000 che però appartiene quasi tutto alla società del malessere, al famoso 90%, cioè ai 5 miliardi e mezzo di gente che sta maluccio, malino, male o addirittura malaccio, al di sotto dei livelli di sopravvivenza. Per cui, se avessero ragione gli statistici e se per sopravvivere ciascuno di noi dovesse avere in tasca tutti i giorni che Dio mette in terra almeno $2, ci sarebbero qualche centinaia di milioni di persone che nel giro di una settimana morirebbero di fame. Per fortuna non è così, perché la monetizzazione sociologica non regge davanti alla realtà, che è più complessa ancora, ma che è anche più allarmante, e allora il discorso cambia un po'. Però bisogna tenere presente di questo fatto. Siamo davanti a una fede religiosa professata in modo diversissimo da 1.600.000.000 di persone, la cui maggioranza è in una situazione di sofferenza socio-economica, il che vuol dire, attenzione, anche di sofferenza culturale, perché insomma, quando non si ha abbastanza soldi, poi non ci si può fare nemmeno una buona educazione, una buona istruzione, non parliamo magari di cultura, che è una cosa diversa. Ma altro elemento da ricordare quando si parla dell'Islam: siamo davanti a una società che non ha chiese. Cioè, in altri termini, perché io mi sono fatto imporre dall'editore, che me l'ha imposto perché sapeva che era un titolo accattivante, un titolo inesatto, come l'Islam è una minaccia, anche se poi c'è il titolo falso, perché questo corrisponde a una collana in cui si vogliono mettere in evidenza i luoghi comuni e poi esaminarli per dimostrare che non sono veri o che sono veri, magari anche in qualche caso. L'Islam è una minaccia, perché l'Islam è una minaccia? Lo so, anch'io, molti musulmani sono una minaccia per noi, e certo lo so, ci sono i fondamentalisti, ci sono i terroristi. Sono una realtà, certo, è una realtà che è minoritaria all'interno dell'Islam, ma ci sono altre cose che noi ignoriamo dell'Islam, e se le conoscessimo sarebbero altrettanto allarmanti e forse di più. Per esempio, alla maggior parte di noi sfugge il dato, che invece sarebbe importante sapere, perché allora ci spiegherebbe anche tante cose, che non è che i musulmani, molti musulmani, ce l'abbiano con gli occidentali. Molti musulmani sono in lotta, soprattutto con altri loro fratelli musulmani. All'interno dell'Islam questa divisione che ormai noi abbiamo imparato, almeno questo, no? Che quando si attraversano le crisi si impara più alla svelta, così come in momenti di crisi si cresce di più quando si è ragazzi, no? Ormai noi sappiamo tutti chi sono i sunniti, chi sono gli sciiti. Non lo sappiamo troppo bene perché non è facilissimo, però sappiamo che i sunniti sono la maggioranza dei musulmani, che gli sciiti sono degli scismatici, la parola è simile, non per caso forse, e fra loro c'è un'annosa tensione che in certi periodi tende a riacutizzarsi. L'ultimo periodo in cui si è riacutizzata moltissimo è stato tra il 500 e il 700, quando i musulmani combattevano fra loro. Voi direte, bella forza, bella originalità, fra il 500 e il 700 anche noi cristiani ci ammazzavamo come matti. Pensate alla guerra ai 30 anni, non abbiamo fatto altro che ammazzarsi fra noi. Altro che scontro fra civiltà, scontro nelle civiltà. Però per fortuna lo facevano anche i musulmani. Per esempio il sultano di Istanbul magari avrebbe fatto più conquiste nel mondo balcanico, oppure nel Mediterraneo, togliendo isole a Venezia, eccetera, di quanto non ne abbia mai fatte fino al 700. Ma non poteva farlo, perché il grande nemico del sultano di Istanbul non era affatto il re di Spagna, o il sacro romano imperatore, o la Repubblica di Venezia, anzi, la Repubblica di Venezia, il sultano ci andava molto d'accordo, molto di più di quanto non sembrasse. Il vero nemico era lo Scià di Persia, ma lo Scià di Persia era sunnita, tra le altre cose. E allora, quando i musulmani ottomani danno un po' troppo fastidio ai grandi potenti europei, per esempio al re di Francia, al re di Spagna, per esempio all'imperatore, i nemici cristiani del re di Francia, del re di Spagna, scusate, o dell'imperatore si rivolgono al sultano per chiedere alleanza. Il re di Francia è sempre stato un buon alleato del sultano. E quegli altri fanno lo stesso e si alleano con lo Scià di Persia. E il sultano e lo Scià di Persia non si picchiano perché il sultano è sunnita e lo Scià di Persia è sciita, e non si picchiano nemmeno perché il sultano è turco, non è nemmeno del tutto vero, e lo Scià di Persia è persiano, perché siamo in un momento antecedente alla costruzione delle nazioni, eccetera eccetera. Si picchiano per ragioni geopolitiche, per ragioni commerciali, ma si picchiano e come. Però allora la lotta religiosa è riassorbita da questa grande lotta di blocchi geostorici. Oggi non esiste più così. Oggi sapete, quando i vincitori della prima guerra mondiale, che io ho detto per la Francia, quando i vincitori della prima guerra mondiale, Branca parlava anche di questo, si sono spartiti le spoglie e si sono organizzati un vicino oriente come sembrava a loro, insomma, c'era ancora un colonialismo. Noi diciamo, ma il colonialismo era morente nel 1919. Noi lo sappiamo era morente, ma Sua Maestà Britannica non era affatto convinto che fosse morente. Il Presidente della Repubblica Francese non era affatto convinto che fosse morente, era convinto che la Germania aveva perso le colonie, bisognava prendere le colonie che aveva la Germania. La Russia si era tirata fuori, aveva perso la guerra anche lei, c'era stata la rivoluzione, bisognava occupare altre terre, in Asia per esempio. E allora hanno riorganizzato il mondo arabo secondo le loro necessità. Ma le loro necessità le avevano portate avanti facendo ribellare gli arabi e i turchi in nome di che cosa? In nome della nazione, della patria. Avevano detto agli arabi: ma come state sotto i turchi? Ma i turchi sono gli stranieri per voi. Ma questo è un discorso che forse Branca lo saprebbe fare in arabo, io no davvero, però è un discorso che fatto agli arabi dell'inizio del Novecento non avrebbe significato nulla. La parola Watan, se non sbaglio, è un neologismo, la parola patria, nazione, non c'era nel mondo musulmano. E allora un buon musulmano diceva: perché mi dovrei rivelare al sultano, soprattutto il mio califfo? Perché è uno straniero. E per far questo ci vogliono delle iniezioni di Occidente. L'Islam e le iniezioni da Occidente ne ha avute in misura da cavalli durante l'Ottocento e l'inizio del Novecento. quando le classi dirigenti musulmane mandavano i loro figli a studiare in Francia, in Inghilterra, in Russia, in Germania e turchi, i persiani li mandavano in Russia, da noi soprattutto gli ispani li mandavamo, i nostri nordafricani li mandavano in Francia, meno in Italia, in Spagna. E lì hanno imparato il nazionalismo, e il nazionalismo è stato il grimaldello che ha aiutato gli occidentali a vincere la prima guerra mondiale. Dopodiché gli occidentali naturalmente hanno dovuto costruire anche un mondo arabo a loro immagine e somiglianza, si è detto negli interessi stessi degli arabi, anche se gli avevano promesso tutt'altra cosa, gli avevano promesso l'unità e la libertà sotto una forma che ricordava molto quella dell'impero indiano britannico, che non era libero ma era già qualcosa, perlomeno era unito. E allora si sono create le nazioni, e allora un povero arabo che stava da una parte del Tigri o magari dell'Eufrate si è svegliato una mattina e ha scoperto di essere iracheno, e un altro povero arabo che stava da quell'altra parte dell'Eufrate si è svegliato una mattina e ha scoperto di essere siriano. Cosa significava? Ma non dice assolutamente nulla, era semplicemente regni ritagliati in poco tempo, molto malamente, per far contenti alcuni arabi che erano un po' scontenti perché gli avevano promesso di chissà che cosa e poi gli avevano dato poche cose. Oggi si cerca, il tempo è cambiato, si cerca di ricostruire la tavola, una possibile nuova geografia del Vicino Oriente. Guardate, l'Espresso l'ha fatto questo giochino qualche settimana fa. Se il Vicino Oriente è uscito fuori dalla prolifica mente di un funzionario del Foreign Office, che allora era Winston Churchill, se la carta del Vicino Oriente del 1920 è disastrosa e noi abbiamo tutti i guai del Vicino Oriente che ancora oggi ci perseguitano per colpa di quella disastrosa riorganizzazione territoriale, quella che ci si sta preparando è ancora più disastrosa. Saranno probabilmente aboliti gli stati nazionali o ridimensionati gli stati nazionali, in cambio probabilmente riemergeranno degli stati etnico-religiosi, probabilmente non è escluso, io non lo so, sto a vedere, ma non mi meraviglierei se in Siria rinascesse la Repubblica Alawita. Nell'immediato ovest dell'attuale territorio siriano, perché naturalmente è indubbio che la manovra del 2011 architettata da inglesi e francesi contro Assad è fallita e anche miseramente, e ci ha creato un pasticcio tremendo dal quale non riusciamo a uscire, ma è non meno indubbio che Assad difficilmente si ritirerà, almeno finché servirà alla politica estera sovietica. E la Repubblica, ho detto sovietica, volevo dire russa, io faccio spesso l'altro. E il signor Putin non lo molla Assad, e Assad è una alawita. E negli anni 20 c'era una repubblica siriana alawita, ed era, guarda caso, nell'estremo ovest della Siria, e guarda caso era addossato al mare, esattamente in corrispondenza dei porti di Tartus e Latakia, dove guarda caso adesso ci sono i grandi porti militari improvvisati, ma improvvisati piuttosto bene, che ha piazzato Putin. E io faccio il caso della Siria, che non è il peggiore, che non è il più allarmante. Immaginatevi un po' cosa succederà se veramente il piano che credo abbiano in testa i servizi sauditi e qatarioti di dividere l'Iraq di nuovo in tre, l'avevano già fatto i turchi lo sapevano benissimo, e la Mesopotamia è abitata a nord dai curdi, che sono sunniti ma non sono arabi, al centro da arabi sunniti e al sud da arabi sciiti, ed era bene non farli stare insieme perché si picchiavano, e allora avevano fatto tre vilayat, tre governatorati distinti. Il signor Churchill e la signora Bell, quando riorganizzarono l'Iraq, questa cosa o non l'avevano capita o la giudicarono inutile, fecero un Iraq unitario, bello così, tutti gli arabi che stanno in Iraq si chiameranno iracheni, una bandiera, una patria, che bella cosa, e si dà al principe Faisal, che non ha avuto nulla e baccaglia un po', benissimo. Adesso però ci accorgiamo che gli iracheni
dopo aver avuto un re, dopo aver avuto una serie infinita di dittature militari, di centrodestra e di centrosinistra, aver trovato un po' un equilibrio molto brutale con il partito Baath, adesso poi sono rinate le lotte tribali, religiose, eccetera, eccetera, adesso li ridividiamo sulla base etno-religiosa, in particolare al centro dell'Iraq, magari potrebbe nascere una repubblica irachena tutta sunnita che fatalmente appoggerebbe l'Arabia Saudita. Perché non so se ci avete fatto caso, gli americani nel 2003 hanno buttato giù il dittatore Saddam Hussein e l'hanno sostituito con una democrazia. A capo di questa democrazia, e ci sono è una democrazia, ci sono andati gli sciiti. In Iraq gli sciiti sono più numerosi dei sunniti, hanno vinto le elezioni, ma gli sciiti da quelle parti sono piuttosto filo iraniani e l'Iran è il primo nemico degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America hanno fatto, con poche giustificazioni, ormai Blair ce l'ha detto chiaramente, nel 2003 se le hanno inventate le giustificazioni per assalire Saddam, hanno buntato fuori un dittatore, era un dittatore per carità, Dio ce ne guardi, noi dittatori non l'abbiamo mai sostenuti, no? Pensate alla Guinea Equatoriale, no? E hanno buttato fuori il dittatore e l'hanno sostituito con un governo guidato da persone simpatizzanti dei loro peggiori nemici. Guardate che come arte diplomatica a rovescio si arriva fin lì, non si va troppo facilmente oltre. Adesso potrebbe succedere, perché al peggio non c'è mai fondo, potrebbe succedere ancora al peggio. Potrebbe succedere che in una nuova divisione, magari, e io dico magari con tutto il cuore perché penso che se lo meriterebbero, daranno un po' più di dipendenza ai curdi, magari ai curdi iracheni, che non vuol dire unione del Kurdistan. Le potenze vincitrici democratiche, i vincitori del 18 democratici, i curdi li hanno puniti, perché a differenza degli arabi erano rimasti fedeli al loro sultano e li hanno divisi in quattro piccoli gruppi che hanno disperso in quattro neostati. Oggi si vorrebbero riunire, non lo faranno, ma almeno gli iracheni forse acquisteranno un po' di indipendenza. Poi ci sono gli sciiti al sud, cosa faranno? Non lo sappiamo. Certamente nei piani del re dell'Arabia Saudita e del principe del Qatar c'è un'idea che lo Stato centrale sarà iracheno sunnita e guarda caso urterà, se non si prolunga un pochino l'area assegnabile ai curdi, ma è improbabile, andrà a confinare proprio con l'Iran. E una volta che uno Stato arabo sunnita, alleato dell'Arabia Saudita, avesse a confinare con l'Iran e l'Iran e l'Arabia Saudita organizzasse un accordo con la NATO, io non mi stupirei se ai confini dell'Iran arrivasse qualche base della NATO con testate nucleari rivolte verso Teheran. Voi direte, fantapolitica, ma nel 2008 gli Stati Uniti hanno fatto lo stesso scherzo con la Georgia. Al posto di Teheran c'era Mosca, ma il gioco di organizzare un colpo di Stato e poi far arrivare immediatamente la NATO con le testate atomiche, quel gioco si è già fatto. Quindi immaginatevi che se la geografia del Vicino Oriente del 1918-19-20 era una geografia malfatta, quella futura potrebbe essere ancora peggio, potrebbe essere un passo avanti verso una cosa che qualcuno chiama la terza guerra mondiale, qualcuno chiama la quarta, io non la voglio chiamare in nessun modo, la voglio chiamare soltanto con un'espressione che è molto familiare, soprattutto a noi fiorentini, che al peggio non c'è mai. Poco dell'Islam, me ne scuso, non era un trucco per farvi comprare il libro, magari un po' indietro lo comprete, ma semplicemente per ricordarvi che i problemi sono molto più complessi che non l'Islam, il quale fra l'altro, fra tante virtù, ha dal nostro punto di vista almeno una pecca o un difetto, che poi potrebbe essere anche un pregio per qualcuno di voi. L'Islam non è organizzato in chiese. Quando diciamo l'Islam vuole questo, l'Islam vuole quell'altro, diciamo una sciocchezza. L'Islam non ha nessuna organizzazione gerarchico-normativa. Ci sono moltissimi Islam, potremmo dire che ci sono tanti Islam, quante sono le sue comunità. E quindi evidentemente non è l'Islam che può far paura o essere una minaccia, che non toglie, e questo bisogna ricordarsene sempre, che qualche musulmano, qualche gruppo musulmano è effettivamente una minaccia. Ma questo naturalmente è un altro discorso e il mio libro realmente non lo cela. Grazie per l'attenzione.